Proseguendo nella spiegazione delle parabole, stiamo vedendo l'insegnamento che Gesù ha dato attraverso le parabole, siamo arrivati alle parabole dell'imminenza e soprattutto oggi, nello specifico, alla famosa parabola dei talenti, che è una parabola conosciutissima, importantissima, e anche questa vuole mettere in evidenza che il Signore sta per tornare. È andato, ma sta per tornare. Matteo 25, 14 a 30, lo leggo io, poi magari le altre referenze le leggete voi. Matteo 25, da 14 a 30. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che aveva ricevuto uno solo andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ma ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Come dicevo prima, è una parabola conosciutissima, una parabola importante, una parabola che spiega molte cose, ma soprattutto vuole aiutare i credenti a capire come devono comportarsi, perché spesso i credenti sanno le cose, ma la loro condotta lascia a desiderare. È dunque una parabola essenziale per intendere bene il servizio cristiano, perché noi siamo sulla terra per servire il Signore, noi non siamo sulla terra per vantarci della salvezza che abbiamo ricevuta, perché noi non siamo migliori di nessuno. Noi siamo sulla terra, il Signore ci lascia ancora sulla terra per servire il Signore. Non possiamo vivere senza servire il Signore. E quelle persone che dicono di essere credenti, ma non servono il Signore, sono credenti soltanto a chiacchiere, solo di nome. Ogni credente ha ricevuto da Dio un deposito che si chiama dono spirituale. Non è da confondere con i cosiddetti depositi genetici naturali, quelli che si chiamano talenti naturali, quello lì ha un talento per il canto, quello lì ha un talento per... Non sono i talenti naturali, ma sono i doni spirituali. Dunque, chi più e chi meno è chiamato a trafficare per far fruttare i suoi doni ricevuti. Avete notato che l'ultimo che non aveva fatto niente, che era stato un fannullone, alla fine si sente rispondere: ma l'avessi almeno portato dai banchieri, ti avrebbero dato l'interesse. Non avresti fatto niente lo stesso, ma almeno avrebbe fruttato l'interesse. Tu non hai fatto manco quello, proprio allora sei malvagio. Quindi torneremo più avanti. Nella parabola di questa parabola dei talenti, dunque, si parla di talenti, ma non sono i talenti naturali, bensì sono i doni spirituali, che vengono simboleggiati dai talenti romani. I talenti, ogni talento equivaleva a 6.000 denari. Il denaro era la paga di una giornata, quindi ogni talento equivaleva alla paga di 6.000 giornate di lavoro. Perciò ha lasciato tanto, va bene? Che i doni siano grandi o piccoli, che siano tanti o pochi, saranno premiati i credenti che porteranno frutto. E i credenti, quelli con la C maiuscola, i veri credenti, tutti trafficano i loro doni. Più o meno tutti si danno da fare, perché dimostrano la loro fede. E quindi il premio non dipende dal numero dei doni. Può essere premiato anche quello che ha ricevuto uno solo. Il premio che darà il Signore non dipende dal numero dei doni ricevuti, ma dipende dal loro utilizzo. Avete notato che l'ultimo, altro che premio, perché? Perché non aveva utilizzato quello che aveva ricevuto. Va bene, andiamo avanti. Ci sono tre elementi portanti, come quasi in tutte le parabole, tre figure tipo: il padrone, i servitori e poi il servo fedele. Quindi c'è un distinguo tra i servitori e il servo infedele, come anche abbiamo visto la volta scorsa. Il padrone rappresenta il Signore Gesù Cristo. Il padrone era qui. Sì, 2000 anni fa il padrone dell'universo è venuto qui. Il creatore è venuto qui. Ma come? Ha lasciato la gloria, ha lasciato il servizio degli angeli e si è fatto un uomo, si è fatto piccolo, si è fatto servo. Il padrone è venuto qui. È venuto qui, dunque nella parabola il padrone rappresenta Gesù Cristo. Ad un certo punto il padrone chiama i servitori e dice: io sto per andarmene. Chiamò gli apostoli e disse: io adesso me ne vado, ma torno, torno. Per tutto il tempo che passerà prima del mio ritorno, voi dovete servire. Trafficate, io vi ho lasciato un deposito, io vi ho lasciato dei doni. Quindi il Signore qui nella parabola è raffigurato da questo nobile che doveva andare a ricevere l'investitura. Gesù Cristo andò a ricevere l'investitura quando fu glorificato. Gesù Cristo, il padrone, andò in cielo ricevere l'investitura che poi manifesterà in questo regno di 1000 anni sulla terra. Nella sua assenza fisica il Signore, il padrone, distribuisce ancora tutti i suoi doni ai suoi servi. Man mano che si converte una persona, lui gli dà dei doni, ma a ciascuno chiede di portare il frutto. Poco, molto, ciascuno dei suoi porterà un frutto. Tutti i doni vengono dati alla Chiesa e sorvegliati dalla conduzione, quindi ci sono i conduttori della Chiesa che sorvegliano, che guidano, che stimolano, che aiutano i credenti a servire il Signore. E a tutti gli amministratori, che sono sia i credenti che i conduttori, viene chiesto dal padrone di essere fedeli. Quello che il Signore chiede è la fedeltà, la qualità del servizio. non chiede la quantità, ma chiede la fedeltà. Io dicevo sempre alle mie figlie, voi non dovete mettervi in competizione, uno è bravo in una cosa e uno è bravo in un'altra cosa. Che c'era la seconda che voleva fare la competizione con la prima, prendere sempre i suoi voti, ma non c'era niente da fare. Quella era portata per quella e tu sei portata per un'altra cosa. Al suo ritorno, il Signore Gesù Cristo non vuole il capitale che ha dato. Non rivuole indietro il capitale. Il capitale originario, il deposito che aveva lasciato. Ma vuole il frutto che è stato ricavato dal capitale. Quindi almeno gli interessi, come ha detto all'ultimo, il minimo. Vuole il frutto che è derivato dall'amministrazione, cioè dal traffico dei doni che sono stati utilizzati. Guardiamo adesso i servitori. I servitori qui sono i credenti, i veri credenti, le persone che hanno dedicato la vita al Signore, perché un credente con la C maiuscola non è una persona che crede, ma è una persona che, siccome crede, ha dedicato la vita al Signore. Perché sennò tutti sono credenti, anche i demoni credono, però non hanno dedicato la vita al Signore. E infatti loro credono e tremano. E ci sono molte persone nel mondo che si professano credenti, ma hanno paura di morire, ma tremano di incontrare il padrone. Allora i servitori stanno sotto gli ordini del padrone. Il padrone comanda e i servitori obbediscono. I servitori non si mettono a contestare, non si mettono a reclamare, non si mettono a lamentare. I servitori sono sempre contenti di poter servire il Signore. Siamo onorati di poter servire il Signore. Forse non ci piace quello che ci ha chiesto di fare, però lo stiamo facendo per Lui che ha dato la vita per noi. Dobbiamo sentirci onorati. Ha posto in noi la fiducia di poter svolgere dei servizi per Lui. E sinceramente non so io, al posto suo, se avrei dato a Mimmo Caramia questa fiducia. I servitori trafficano i loro doni svolgendo il proprio compito gioiosamente. Sono attivi, non sono come le macchine parcheggiate al parcheggio, immobili, ferme. Sono macchine in movimento, sono sempre in movimento, si danno sempre da fare. Si attaccano a tutte le possibilità. Forse incontro una persona che piange, gli parlerò di Gesù. Forse uno cade e lo vado ad alzare e poi gli parlo di Gesù. Forse è malato, vado in ospedale a visitarlo, gli parlo di Gesù. Si attaccano a tutte le possibilità per trafficare i doni che hanno ricevuto per servire il Signore. I servitori sono riconoscenti per la fiducia che hanno ricevuto dal Signore, però sanno anche che devono essere responsabili di questi doni. Insomma, se il Signore mi ha dato un dono, io sono responsabile di questo dono. Se io ti affido, ti do in custodia, ti dico, guarda, io in mia assenza ti do questo, per favore prendine cura. Tu sei responsabile di quello. Se te lo rubo, non devi pagare. Perché sei responsabile. Ti ho dato un deposito. Dunque, i servitori si devono dare da fare. Tra di loro ci sono magari, ci possono sempre essere dei servitori un po' indolenti, un po' pigri, che fanno poco o che magari si danno da fare soltanto i primi giorni convertiti, poi si dimenticano, si raffreddano, si allontanano dal mandato, diventano un po' carnali, diventano un po' infedeli. Però questi sono sempre figli, un po' pigri, figli infedeli, ma sempre servitori. Quindi poco hanno fatto, poco avranno. Chi molto ha fatto, molto avrà. Chi poco ha fatto, poco avrà, ma avrà. Oltre la salvezza, avrà. Adesso guardiamo il servo infedele. Il servo infedele rappresenta tutti i credenti falsi. Ma il mondo è pieno di credenti falsi. Dicono che credere, ma se si arrabbiano lo bestemmiano. Dicono che credono, ma se devono andare a prostitute ci vanno, se devono rubare rubano, se devono mentire mentono, eccetera eccetera eccetera. Tutti vivono una doppia vita, tutti si mettono l'etichetta di credente o di cristiano, l'etichetta religiosa, Ma poi se devono tradire Dio non ci pensano due volte. Invece il vero credente è colui che si dedica a Dio, colui che ha dato la vita a Dio, vive la sua vita. Io mi sono sposato, noi siamo sposati. Sì, però senza dimenticare che noi siamo servi del padrone. Quindi ci sono molti credenti falsi, come li chiamiamo? Lupi travestiti da pecore. Dicono che sono pecore, ma sono lupi. Dentro, fuori sembrano pecore, ma dentro sono lupi. Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Quindi vuol dire che ci sono tante persone che non sono sue pecore. Sempre pecore si chiamano, ma non sono sue, sono le pecore di un altro pastore, di un altro padrone. Quindi il servo infedele, i servi infedeli si spacciano per servi, si spacciano per cristiani, fanno i cristiani senza essere cristiani. È come se io indossassi il camice di un chirurgo, mi darei l'aria da chirurgo senza essere chirurgo. È povero quel povero disgraziato che metterebbero sotto di me perché lo ammazzerei subito. Non si può fare i cristiani senza essere cristiani. Noi dobbiamo essere prima di fare. Il servo infedele nasconde quello che ha ricevuto per paura. Nel brano abbiamo letto: io ho avuto paura. Un cristiano non ha paura. Hai paura di tuo padre. Puoi avere paura di tuo padre. Sì, anche se tu l'avessi fatto arrabbiare, è sempre tuo padre, mica ti ammazza tuo padre. Quindi chi ha paura, certo non è figlio. I farisei nascondevano, vi ricordate, questo è un passo importante, lo disse Gesù Cristo, i farisei nascondevano il regno dei cieli davanti alla gente. Oggi ci sono molti religiosi che nascondono il regno dei cieli davanti alla gente. Parlano di 50.000 cose, ma non parlano mai di come si nasce di nuovo, non parlano mai del regno dei cieli. Perché? Non ce l'hanno neanche loro, non lo conoscono neanche loro. I servi infedeli sono come i farisei, sono persone egoiste, pensano solo per sé. Loro non trafficano perché dicono: non mica sono scemo, devo lavorare. E poi il frutto glielo devo dare a lui. Anzi, non faccio niente. Questo è egoismo. Noi siamo chiamati ad essere cristiani e i cristiani non sono egoisti. Siamo chiamati ad amare il prossimo. Prima di tutto ad amare Dio e poi ad amare il prossimo. Come si fa a pensare una cosa di questo genere? Devo trafficarmi, devo dare da fare, devo sudare e poi il guadagno se lo deve prendere lui. Allora lo metto qua, che si prendesse quello che mi ha dato. No, questo è egoismo. Quale sarà la fine di questo servo malvagio? Lo dice il versetto 30, l'abbiamo letto, io lo voglio rileggere il versetto 30. E quel servo malvagio, inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Non è degno di stare insieme alle pecore. Si è infilato dentro, ha fatto finta di essere una pecora, ma questo va smascherato. Prima o poi si viene smascherati. Prima o poi il Signore ci toglie la maschera. E ci sono dei versetti che poi potete leggere a casa quando riceverete le slide. Dunque dobbiamo fare molta attenzione. Prima di tutto verifichiamo nella nostra vita se siamo veramente cristiani, veri, pecore del gregge del Signore, oppure no. Ma se non lo fossimo ancora, possiamo sempre diventarlo. Perché comunque Dio, nella sua giustizia perfetta, ha stabilito un giorno in cui tornerà e darà. E allora lì ci sarà la divisione, come dice Matteo capitolo 25. Mi fermo un attimino per raccontarvi un piccolo aneddoto, questo è inventato, non è un fatto vero come l'altra volta. Giovanni è il direttore di una scuola elementare. Allora lui ha diverse classi, chiama gli alunni e dice: guardate, mi devo assentare per una decina di minuti, però non è che vi lascio senza far niente, eh. Adesso vi do tanti fogli, vi do tanti pennarelli, tante matite colorate, ognuno deve fare dei disegni. Ai bambini della prima dà a ciascuno un foglio e una matita colorata. Un foglio e una matita. Allora, questi qua possiamo dire, questi qui sono i più avvantaggiati, hanno soltanto un foglio da colorare. A quelli della seconda dà due fogli con due matite colorate. A quelli della terza dà tre fogli con tre matite colorate, a quelli della quarta quattro fogli con quattro matite colorate, a quelli della quinta cinque fogli e cinque matite colorate. Chi sono i privilegiati? Nessuno è privilegiato perché ognuno ha ricevuto in base alle sue possibilità. Non poteva pretendere 5 fogli da quelli della prima. Allora lui ha dato proporzionamente a ciascuno. Dopo 10 minuti Giovanni torna. Le prime quattro classi hanno fatto i loro disegni secondo le istruzioni. E ciascuno viene premiato in base alla qualità più che alla quantità. Quelli della quinta invece pensavano a giocare, erano grandi, se ci mettiamo qua a colorare alla quinta classe, pensavano a giocare e non hanno tutti seguito le istruzioni. Alcuni hanno fatto due disegni, altri hanno fatto tre disegni, altri hanno fatto quattro disegni. Altri li hanno fatti così alla carlona, 4 e 4, 8, quando hanno sentito i passi, hanno fatto, diciamo, facciamo vedere che abbiamo fatto qualche cosa. In realtà avevano solo giocato frettolosamente, con pochi colori, e nessuno di loro riceve un premio, ma tutti ricevono una punizione. Allora un ragazzo della quinta reclama, lui è coraggioso, lui è grande, reclama e dice: io ho fatto quattro disegni e non ho ricevuto neanche un premio, mentre quelli della prima con un solo disegno hanno ricevuto il premio. Non sei stato giusto? È vero, risponde Giovanni, ma quelli della prima erano responsabili solo di un foglio, mentre tu ne avevi di più e dunque dovevi usare tutti i fogli e i colori a tua disposizione. Lo hai fatto? No. E allora che cosa ti lamenti? Così farà il Signore. Dio chiederà in base al deposito. Noi siamo responsabili in base al deposito. Chi ha avuto uno è responsabile di uno, chi ha avuto cinque è responsabile di cinque. Meglio chi ha avuto uno? Beh, paradossalmente nella parabola quello che ha avuto uno non ha fatto niente. Vedete come subentra la nostra carnalità. Buon intento, poche parole, terminiamo con queste precisazioni. Nessuno deve trafficare per salvarsi. Qui i servi non devono trafficare per salvarsi, ma comunque il loro servizio darà la prova se sono anche salvati. Nessuno deve trafficare per salvarsi, ma solo per mostrare la sua riconoscenza al Signore per averlo salvato. Ogni vero cristiano, come ho detto, riceve uno o più doni spirituali per trafficare nella vigna di Dio e al suo ritorno davanti a quel tribunale a ciascuno verrà chiesto come e quanto ha lavorato. E dice prima Corinzi capitolo 3, se l'opera ciascuno sarà bruciata, riceverà danno. Se invece ha fatto cose buone che reggono la prova, avrà la sua ricompensa. I veri cristiani trafficano, alcuni di più e meglio, altri di meno e peggio, ma trafficano, non sono passivi. Il frutto dimostra se si tratta di albero buono o anche di albero cattivo. Perciò, per favore, questi due versetti, Matteo 12, 33, Luca 6, 44. Matteo 12, 33, Luca 6, 44.
O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero.
Luca 6, 44.
Perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi.
Ovvero. Non c'è bisogno di essere contadini per capire una cosa del genere. Un fico fa i fichi. I rovi non fanno i fichi. I rovi non fanno l'uva. Quindi se siamo alberi buoni, se siamo persone che si sono ravvedute, se siamo veramente cristiani, dobbiamo fare frutti degni di un cristiano. Quindi vuol dire che viviamo in una società di falsi cristiani. Riepilogando, il padrone, che è Dio, oltre alla salvezza ci ha dato dei doni da usare. I servitori sono i credenti che devono usare i doni ricevuti e poi riceveranno ciascuno la loro giusta ricompensa. Ci sono anche dei credenti infedeli che non usano i doni e ne renderanno conto. E l'Apostolo Paolo dice: questi saranno svergognati, saranno sgridati, saranno rimproverati, questi credenti mascalzoni, diciamo. Però il premio sarà stato dato in base alla fedeltà, non tanto in quanto riguardo alla durata o alla quantità. Però ci sono anche, come ho detto, lo ripeto, dei falsi cristiani. Dappertutto ci sono dei falsi cristiani. Dappertutto. Non c'è un solo posto dove ci sono tutti cristiani. Dappertutto ci sono i falsi, dappertutto ci sono i lupi travestiti da pecore. Questi servi disutili, che a quel tempo erano i farisei, i giudei, anche loro erano chiamati a servizio, ma loro invece non hanno fatto il loro dovere. Allora Dio dice: basta, voi andrete all'inferno. Questi alberi senza frutto ci sono dappertutto. E per terminare, nessuno può ingannare Dio. Nessuno può ingannare Dio. Voi potete ingannare me, io potrei ingannare voi. Possiamo ingannarci tutti gli uni con gli altri, ma non possiamo ingannare Dio. Chi legge questi due versetti, per favore? Galati 6, 7 a 9, Efesini 5, 15.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure metterà. Perché chi semina per la sua carne emetterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito emetterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, emetteremo a suo tempo.
Ora, questo è qualche cosa con cui noi dovremmo fare i conti, che ci piaccia o che non ci piaccia. Non, ci sono delle cose che non si possono evitare, vanno soltanto accettate. In pochi giorni abbiamo avuto diverse persone all'ospedale, ogni giorno c'è il decesso di persone. E allora la morte è una cosa che non si può evitare. Un'altra cosa che non si può evitare è l'incontro dopo la morte, non si può evitare. Un'altra cosa che non si può evitare è l'eternità, non si può evitare. Noi dobbiamo accettare, una persona intelligente deve riconoscere, accettare, chiamare le cose per nome. Noi invece vogliamo fare finta, noi siamo bravi a fare finta, mangiamo e beviamo e che domani che ci sia, ma domani arriva. E quindi il padrone della parabola dice alla fine: toglieteglielo, quello non l'ha messo manco in banca, toglietelo, quello che gli aveva dato a lui, e dateglielo a quell'altro, a quello che ha fatto fruttare. Quindi questa è una dimostrazione per dire che chi ha riceverà ancora di più.
Chi non ha sarà tolto.
E c'è un brano parallelo che dice: quello che pensava di avere. Perché era tutta un'illusione. Lui era finto. E quindi nella sua finzione forse aveva finito per fingere anche a se stesso. Aveva finito per convincere anche se stesso. Siccome i talenti della parabola indicano i doni spirituali, questa conclusione significa che Dio ritira l'efficacia dei doni spirituali da quei servi disutili, se non vengono usati. Essi ci sono perché Dio non ha sbagliato certamente a dare dei doni a qualcuno, però se questi si comportano male diventano inutili. inefficaci e come tali motivo di biasimo. Amen.
Amen.